Bene, allora possiamo iniziare. Benvenuti a questo studio del lunedì sera. Come sapete, lo scopo di questi studi biblici infrasettimanali è quello di aiutare tutti noi a scoprire sempre di più la Bibbia e ad apprezzarla come parola di Dio. Il nostro secolo, sappiamo, è tecnicamente ultramoderno, ma sta dolorosamente togliendo alla nostra vita quotidiana un ingrediente di vitale importanza. Non riusciamo più a convivere con tutti gli stress che questa modernità ci offre. Le nostre menti e i nostri corpi sono sempre più atterrati dalla continua tensione e in questo mondo sopraffollato ci sentiamo com'è. Come ci sentiamo? Ci sentiamo profondamente soli. Forse gli infortuni più dannosi sono riscontrabili nei nostri rapporti con gli altri, per non parlare poi della nostra quasi totale estraneità nei confronti di Dio. La reciproca fiducia sta scomparendo e i valori tradizionali stanno sfumando davanti ai nostri occhi. Tutti, uomini e donne, abbiamo sempre più difficoltà a mantenere i veri valori inalterati, perché viviamo in un clima dove la moralità sta scomparendo velocemente e l'industria dell'intrattenimento ci consiglia continuamente a soccombere al nostro lato oscuro. Noi viviamo in un'epoca nella quale si è cercato in tutti i modi di eliminare le regole assolute. E stiamo anche perdendo il nostro senso di sicurezza, sia individuale che nazionale, per non parlare dell'incertezza e del disagio globale. I nostri figli sono veramente e giustamente preoccupati del loro futuro, e anche noi come genitori per loro. I lavori sembrano non durare così a lungo, molti matrimoni finiscono in divorzi, e nella migliore delle ipotesi il futuro sembra incerto. Il dilagante razionalismo del nostro secolo si è infiltrato e diffuso nella nostra intera cultura e filosofia, trasformando l'essere umano in animale e condannandolo a un'esistenza senza significato fino alla morte. Ed è proprio la diffusione di questo tipo di secolarismo senza Dio che sta facendo pagare un pesantissimo tributo a questa società. Perché c'è in corso una crisi planetaria. Viviamo in un'era, in un'epoca in costante clima di crisi. Per esempio, il Medio Oriente minaccia di esplodere in qualsiasi momento. Le armi che minacciano una distruzione di massa è un problema ormai diffuso. E gruppi terroristici, generalmente armati fino ai denti e che vivono secondo la loro legge personale, minacciano la stabilità di molte nazioni. La crescita incontrollata della popolazione in molte aree del mondo sfrutta le risorse al limite massimo, provocando una ulteriore instabilità mondiale. Una tale crescita demografica esigerà prima o dopo uno sfruttamento delle risorse del pianeta così ampio da mettere a repentaglio la sopravvivenza di tutto il genere umano. E che dire dell'inquinamento che sta minacciando l'ecosistema mondiale? E le nazioni occidentali e quelle orientali stanno distruggendo i sistemi ecologici dai quali dipende tutta la loro economia. Un esempio di tutto questo è la paurosa perdita dei 2/3 dell'originale estensione forestale. E in una sola generazione ci troviamo di fronte alla perdita quasi totale delle foreste naturali. Le foreste sono i polmoni del nostro pianeta e senza aria non possiamo respirare. È proprio un tempo così denso di minacce, confusione, insicurezza e persistente crisi che Dio ci chiama a compiere la sua missione nel mondo, proprio in un periodo come questo. Profondamente sensibili al nostro dovere di insegnare e diffondere il Vangelo del Regno, noi della Chiesa di Dio Unita offriamo gratuitamente questi studi biblici sperando di riuscire a colmare uno dei bisogni più essenziali e importanti di cui questo mondo moderno ha urgentemente bisogno, che è quello di farci entrare nell'arca spirituale che è il corpo di Cristo, la vera Chiesa da Lui fondata 2000 anni fa. Per milioni di persone la parola di Dio, la Bibbia, è ancora un territorio inesplorato. Eppure essa è stata trasmessa all'umanità dall'Iddio Creatore, non soltanto per aiutarci a vivere in un mondo afflitto da ogni genere di crisi. La Bibbia contiene anche la buona notizia concernente la futura instaurazione del regno di Dio sulla terra, rivelando come Gesù Cristo in persona tornerà, questa volta con divina potenza e immortalità, e risolverà, come vedremo più avanti in questi studi biblici e nei vari sermoni, i tanti problemi di un mondo che altrimenti finirebbe di esistere. Lo scopo di questo particolare studio biblico è quello di aiutarci a scoprire la Bibbia e ad apprezzarla come parola di Dio. Le allarmanti condizioni nelle quali viviamo causano in molte persone un profondo senso di disagio, ma allo stesso tempo in alcuni nasce un'autentica fame spirituale. E chiaramente molti sentono che esiste qualcosa al di là del tempo e dello spazio in cui si trovano a vivere. Ponderano sulla realtà di Dio e della Bibbia, pensando che, dopo tutto, ci saranno pure da qualche parte delle risposte valide ai quesiti dell'uomo. Ora, questo studio biblico, fratelli e sorelle, è stato designato per rispondere ad alcune delle domande fondamentali che sorgono nell'incessante ricerca di Dio e anche per esplorare le inevitabili implicazioni che tali risposte avranno sul nostro stile di vita. Le prime domande che contempleremo saranno: Dio esiste? Cos'è che rende la Bibbia diversa da tutti gli altri libri? Perché Dio creò gli esseri umani? C'è qualcosa di più grande in serbo per noi oltre questa vita? In tutti i nostri studi biblici cammineremo insieme attraverso alcuni dei passaggi più interessanti e ispirevoli della Bibbia, cercando di scoprire il vero scopo per cui siamo venuti in esistenza, come vivere pienamente la vita e realizzando nel contempo il grande scopo della vita. Chi di voi non ricorda le parole di Gesù quando lui disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». La Bibbia rivela grandi verità che, quando sono comprese queste verità, possono trasformare la nostra vita in un modo che mai avevamo immaginato. Ora, come trarre il massimo da questo studio della Bibbia? Il nostro principale testo di studio deve essere la Bibbia. Oltre a scrivere da voi stessi i versetti biblici che citerò, vi consiglio fortemente di esaminare personalmente l'intero contesto per meglio capirne il significato. Con calma, dopo, acquisterete maggiore comprensione se leggerete ogni citazione e meditate sul suo significato. Questo corso di studi biblici è designato per aiutarvi a diventare più abili nel vostro studio personale, oltre che assistervi nel cambiare la vostra vita in meglio. Bene, adesso ci avventureremo insieme in questo meraviglioso viaggio alla scoperta della verità attraverso le pagine della Bibbia. Una prima domanda vi rivolgo, e poi troveremo la risposta nella Bibbia stessa. Dio si è mai rivelato all'uomo? Dio si è mai rivelato all'uomo? Come rivelò Dio la conoscenza al genere umano nei tempi passati? In Ebrei 1, versetto 1, è scritto: «E Dio, dopo avere in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, ha parlato per mezzo dei profeti. Quindi Dio si è rivelato all'uomo, non a tutta l'umanità, ma ad alcuni uomini. Dio, l'Onnipotente, creatore di tutte le cose, non ha lasciato il genere umano senza una guida e una direzione. Infatti ha convertito i suoi pensieri in parole a nostro beneficio ed è per mezzo delle sue parole che Dio ha rivelato se stesso. La Bibbia stessa chiama Gesù Cristo la parola. E secondo il passaggio introduttivo di Giovanni 1, nel versetto 1 e poi nel versetto 14 nel Nuovo Testamento, il messaggio della Bibbia ebraica, ossia dell'Antico Testamento, è la vera parola di Dio. E attraverso chi Dio rivelò una più preziosa conoscenza spirituale? In Ebrei 1, versetto 2, dice che Dio in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, Gesù Cristo. Mosè, sappiamo che profetizzò la venuta di un futuro profeta incoraggiandoci di dare ascolto alle sue parole. E l'Apostolo Pietro identifica questo grande profeta come Gesù Cristo, in Atti 3, versetto 20. Quindi non c'è dubbio su questo, Gesù Cristo era quel profeta profetizzato da Mosè. Gesù Cristo, come l'unico figlio di Dio, l'unigenito venuto da Dio, è l'ultimo e unico profeta e le sue parole sono la vera essenza della profezia. E dovremmo ascoltare attentamente quello che lui ci dice. Le parole di Cristo si trovano soprattutto nei quattro resoconti semi-biografici della sua vita e dei suoi insegnamenti, e cioè nel Vangelo di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E in senso molto più esteso, si trovano però anche in tutta la Bibbia. Gesù Cristo stesso approva la verità e l'autorità degli scritti veterotestamentari, comunemente chiamate come il Vecchio Testamento, chiamandole le scritture, e provvide anche all'ispirazione agli scritti dei libri che più tardi sarebbero diventati il nuovo parte del Nuovo Testamento. Quindi Gesù Cristo considerò il Vecchio Testamento come la vera testimonianza delle cose concernenti Dio e le sue istruzioni per l'umanità e i suoi insegnamenti e conversazioni furono ricolme di citazioni e allusioni presi appunto dalle scritture che oggi sono chiamate Vecchio Testamento. Un'altra domanda: la Bibbia è stata voluta dagli uomini? La Bibbia è un'opera umana o un'opera divina? Notate nella seconda epistola di Pietro, capitolo 1, versetto 21, la Bibbia parla di se stessa e dice: poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo, nella sua seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, 16, ci dice che tutte le scritture sono state ispirate da Dio, letteralmente provenienti dall'alito vitale di Dio. E l'Apostolo Paolo descrive le scritture usando il termine greco theopneustos. La prima parte della parola teo significa Dio, mentre la seconda parte, pneustos, significa alitata, respirata, soffiata. Così, quando l'Apostolo dice che ogni scrittura è ispirata da Dio, significa che essa proviene direttamente dalla bocca di Dio. È chiaro che il nostro Creatore ha direttamente ispirato il divino messaggio rivelato sia dagli Apostoli che dai profeti. E come dimostrano molte scritture, Dio ha fatto conoscere all'uomo il suo divino messaggio tramite i patriarchi e i profeti del Vecchio Testamento e anche per tramite degli apostoli del Nuovo Testamento. Anche Pietro colloca le epistole dell'Apostolo Paolo assieme alle altre scritture riferendosi all'Antico Testamento. Nella prima epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 5, versetto 18, ci sono due citazioni. Una proviene dal Vecchio Testamento e un'altra dal Vangelo di Luca. Così, quando Paolo scrive la sua prima lettera a Timoteo intorno al 64 d.C., alcuni scritti furono chiaramente già considerati al pari dell'Antico Testamento e furono chiamate le Scritture. Quasi 4.000 passaggi della Bibbia nell'Antico Testamento sono introdotti da espressioni come «Il Signore parlò», «Così dice il Signore», oppure «La parola di Dio venne», e le Scritture sono consistentemente ritratte come proveniente dalla bocca di Dio. In un certo senso esiste una duplice autorità nella Bibbia, in quanto sia Dio che l'uomo, l'uomo pio, gli uomini pii di Dio, sono chiaramente coinvolti, come riportato nella seconda epistola di Pietro, capitolo 1, versetto 21, dove leggiamo che non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Così Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti. La naturale conclusione è che tutte le Scritture procedono da Dio. Ed è interessante notare come il Nuovo Testamento non faccia alcuna distinzione tra cosa dice la Scrittura e cosa dice Dio, e anche se Dio non era colui che parlava nel contesto dell'Antico Testamento, quello che in esso è scritto rimane sempre la sua parola. Ecco un'altra domanda. La parola di Dio che potere ha? Quale potere ha la parola di Dio? La risposta la troviamo in Giacomo, capitolo 1, versetto 21. Perciò, deposta ogni lordura e resto di malizia, notate bene, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Quindi qui l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Giacomo, dice che la parola, uno dei motivi, la potenza che ha la parola di Dio, è quella di salvare le anime nostre. Ma anche l'Apostolo Paolo chiama la Bibbia come la fedel parola, oppure anche la parola della vita, oppure la parola della verità, in tutte le sue lettere. E queste potenti espressioni ci aiutano a comprendere la vera natura della Scrittura e la potenza di Dio che c'è dietro di essa. Le qualità guaritrici e il potere della parola di Dio ovviamente, possono essere impiantate dentro al nostro essere. E infatti se cerchiamo il nostro Creatore, la sua parola ci renderà capaci di produrre frutti buoni e molto durevoli nelle nostre vite. Quale altro potere ha la parola di Dio? Quale altro potere ha la parola di Dio? In Ebrei 4, versetto 12, troviamo la risposta. Dice che la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quindi la Bibbia non è stata designata per essere letta casualmente, superficialmente, come una semplice buona lettura o come un contributo al nostro sapere storico o come un interessante esercizio accademico. Lo scopo del nostro leggere e studiare la parola di Dio è quello di arrivare a comprendere la sua volontà in modo da imparare a vivere secondo la sua parola. Dio si aspetta, desidera, Dio si aspetta e desidera che il risultato di un diligente studio biblico, come quello che stiamo facendo adesso, si tramuti in azioni da parte nostra. Ora, Dio è un'entità reale oppure un'idea inventata dall'uomo? Questa è una domanda provocatoria. Dio è solo un'idea oppure una entità reale? È sbalorditivo come ogni uomo possa astenersi dal domandarsi se c'è veramente un Dio, se Dio è giusto, se questa vita sarà l'unico stato di esistenza. L'esistenza o meno di Dio è la domanda più importante alla quale noi esseri umani siamo chiamati a rispondere almeno una volta nella nostra vita. Se Dio esiste, e di conseguenza saremo chiamati ad un'altra vita quando questa finirà, la nostra vita allora diviene una preparazione all'altra vita, all'eternità. Scusate. Nel nostro secolare mondo occidentale, la maggioranza è a conoscenza dell'esistenza di Dio. Ma forse la questione più rilevante per la nostra era moderna rimane: è Dio reale per ciascuno di noi? Cioè, Dio, tutti pensano che magari un Dio esisterà, una causa primaria esisterà, ma quanto è reale per ciascuno di noi? Anche se il meglio di noi stessi si comporta come se Dio sia impotente di affrontare i nostri misfatti o i nostri problemi, ci libera dalla colpa e ci rimette sul giusto sentiero. E tuttavia la Bibbia ci dice che ora senza fede è impossibile piacere a Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Dio è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. I patriarchi, i profeti e gli apostoli hanno provato la realtà di Dio in modo personale con la loro fede. Considerate il patriarca Abramo, il quale imparò che qualunque cosa Dio prometteva era in grado di effettuarla. Difatti, l'apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 19, dice: «Senza venir meno nella fede, Abramo vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Ma davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quando Dio ha promesso è anche in grado di compierlo». Naturalmente la Bibbia in se stessa non si interroga mai riguardo all'esistenza di Dio, in quanto le scritture sono fondate sulla solida realtà e presenza di Lui. Esse sono testimoni affidabili in molti incontri personali tra Dio e i suoi umili servitori, dapprima con i profeti e più tardi con gli apostoli del primo secolo. Il libro degli Ebrei nel capitolo 11 elenca alcuni di quegli scrittori ebrei e racconta la loro storia come fedeli servitori di Dio, e la Bibbia senza esclusione di sorta include anch'essi. Anche noi, dice, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Un'altra domanda: Dio ha mai stabilito dei contatti con alcuni uomini particolari? La risposta la possiamo vedere in Esodo 3 e 4. È Dio che amò Mosè. Dio che amò Mosè di mezzo al pruno. E disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Questo è il resoconto del pruno ardente, la prima di molte personali e dirette conversazioni tra Dio e Mosè. Quando uno legge il resoconto biblico, trova conversazioni lunghe e quasi quotidiane tra Dio e Mosè. È come se Dio fosse il compagno di Mosè, che gli dice cosa fare in particolare situazione. Veramente Dio apparve a Mosè rivelandogli le sue divine parole che oggi noi chiamiamo il Pentateuco. Vi pongo un'altra domanda per trovare la risposta biblica in Esodo 3:6. Dio ha mai rivelato la sua identità ad alcuni uomini? Cioè Dio si presentava, parlava agli uomini senza mai presentarsi, senza mai dire chi era lui? No, infatti vediamo che Dio, quando si presentò a Mosè, disse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco, l'Iddio di Giacobbe. E Mosè, nel sentire questo, si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Colui che Mosè incontrò fu il Dio dei patriarchi di Mosè. Anche Abramo ebbe delle personali conversazioni con lo stesso Dio. La reazione di paura di Mosè di fronte all'imponente presenza di Dio è pienamente comprensibile, ma più tardi superò quella paura e chiese di vedere Dio personalmente, ve lo ricordate? Molti oggi non sanno chi e che cosa è Dio. Questa conoscenza fondamentale sfugge alla maggioranza del genere umano. Il profeta Osea si lamentò che la casa di Israele aveva volontariamente perduto e abbandonato la conoscenza di Dio e ne aveva subito le tragiche conseguenze. È strano, ma sembra proprio che quel profeta stesse parlando di una situazione molto simile a quella dei nostri giorni, dove il cristianesimo ha perduto la bussola. Ecco un'altra domanda. I profeti biblici hanno mai dato testimonianza del Creatore? Certamente, uno di questi è stato Isaia nel capitolo 42. Nel versetto 5 leggiamo: così parla l'Iddio, l'Eterno, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha distesa la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che v'è sopra e dà lo spirito a quelli che vi camminano. Dio ci dice chiaramente che Lui è il creatore sia dei cieli che della terra e degli esseri umani, cioè noi. Attraverso i secoli Dio ha scelto sempre degli uomini per ricordare loro che Egli è il creatore di tutte le cose. Un'altra domanda: possiamo noi capire di più su Dio attraverso la creazione? Se noi guardiamo tutta la creazione, l'universo, la terra stessa, possiamo capire di più su Dio? Certo, in Romani 1, versetto 20, l'Apostolo Paolo dice che le perfezioni invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Quindi noi comprendiamo che Dio esiste per mezzo di questa meravigliosa creazione in cui noi siamo, di cui noi facciamo parte. Un millennio prima anche il re Davide aveva espresso in modo analogo la sua comprensione che Dio rivela se stesso anche tramite la sua mirabile creazione. Questo nel Salmo 19. Per la maggior parte degli esseri umani fa senso che la creazione richieda un creatore, e proprio come un buon orologio non può venire in esistenza da solo, così è stato per la creazione del nostro magnifico universo. Fu Dio, è stato Dio che lo ha pianificato, lo ha disegnato e creato, e non essendo un orologiaio sprovveduto, sapeva perfettamente cosa stava facendo. Ora, in Apocalisse 4, versetto 11, non a caso le creature attorno al trono di Dio dissero da Gesù, colui che ha creato tutte le cose, lo onorarono dicendo: tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Passiamo a un'altra domanda che può riguardare il nostro comportamento. C'è una relazione tra la fede e il comportamento? Oppure fede e comportamento sono due cose disconnesse? Beh, nel Salmo 14, nei versetti 2 e 3, leggiamo che l'Eterno ha riguardato dal cielo sui figliuoli degli uomini per vedere se vi fosse qualcuno che abbia intelletto, se vi fosse qualcuno che cercasse Dio. E lui cosa vede? Vede che tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, che non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Il contesto di Salmo 14 è chiaro. Scetticismo e comportamenti corrotti sono da sempre esistiti, ma più conosciamo e comprendiamo Dio, più la nostra condotta cristiana sarà tale. Sebbene Dio è spirito, è molto superiore a noi, qual è il suo approccio e qual è la sua attitudine verso di noi? In Isaia, che è uno dei suoi tanti profeti, nel capitolo 57, nel versetto 15, leggiamo: poiché così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che ha nome il santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, ma sono con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Quindi Dio abita l'eternità e quindi non è condizionato dalle leggi fisiche del tempo e dello spazio. È veloce Dio a perdonare e incoraggia coloro che sono veramente pentiti e desiderosi di fare la sua volontà. Sebbene ci siano ampie evidenze scientifiche in molti campi di apprendimento che confermano l'esistenza di Dio, la prova più significativa rimane quella personale, perché quando noi raggiungiamo veramente una relazione intima e spirituale con Dio, come nostro Padre Gesù Cristo, come nostro fratello maggiore, allora sappiamo che loro esistono. Non dovremmo sottovalutare il potere della parola di Dio, la potenza della parola di Dio. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Scrive Paolo nella sua lettera ai Romani, capitolo 10. E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto son belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano le buone novelle. Ora noi cercheremo di approfondire il perché la Bibbia è diversa da tutti gli altri libri. Durante il suo lungo e difficile viaggio attraverso i secoli, la Bibbia ha superato con successo i molti assalti pianificati contro di essa. Proibita nel Medioevo, bombardata con criticismo durante il XIX secolo e grossolanamente trascurata nel XX secolo, la Bibbia ancora oggi continua niente di meno ad offrire al genere umano una speranza e una guida sicura. La Bibbia ha resistito non soltanto ai danni prodotti dal tempo, ma anche ai continui attacchi dei nemici di Dio per annientarla. Hitler voleva distruggere la Bibbia per dimostrare che non fosse il libro di Dio. Anche se la Bibbia è stata redatta da molti scrittori, da molti uomini pii di Dio, un lettore attento percepisce gradualmente che dalla Genesi all'Apocalisse c'è una grande mente che permea le sue pagine, come se fosse stata scritta da un'unica persona. E quella persona naturalmente è Dio, l'ispiratore. Non c'è da meravigliarsi se l'Apostolo Paolo ricordava ai primi cristiani che le sante scritture sono gli oracoli di Dio. Gli oracoli di Dio. In Romani 3:2, per i vostri appunti. Quando Dio rivelò la sua volontà sul monte Sinai, comandò a Mosè di codificare e passare la sua parola al suo popolo. Quelle scritture erano abitualmente lette ad alta voce nel Tempio a Gerusalemme e in ogni dove, così che i cittadini potessero ascoltare, capire ed agire di conseguenza. Gesù Cristo aveva già accesso a quelle scritture e le leggeva ad alta voce nella sinagoga Nazareth, e il pubblico si meravigliava delle parole che uscivano dalla sua bocca. In seguito gli apostoli furono ispirati a scrivere delle lettere alle chiese, alle congregazioni sparse nel territorio, che spesso spiegavano le scritture sacre, e altre scritture seguaci di Cristo scrissero i resoconti della sua vita, ben presto conosciuti come i Vangeli, che furono preservati per le generazioni future. Secoli dopo, con l'invenzione della stampa e delle traduzioni delle scritture in lingue più popolari, la Bibbia ebbe accesso anche nelle classi meno abbienti, e oggi questo libro dei libri è accessibile a tutte le nazioni. Eppure, il secolare modo di pensare del mondo di oggi spesso funge da potente impedimento alla lettura e alla comprensione della Bibbia, e ancor di più, gravemente, al mettere in pratica quello che la Bibbia dice. Ecco perché riviste e corsi biblici che espongono e spiegano appropriatamente la parola di Dio sono assolutamente necessari. Abbiamo bisogno di leggere la Bibbia con devota comprensione. Come comunica Dio con la sua creazione? In che modo Dio comunica con la sua creazione? Il profeta Amos, nel capitolo 4, versetto 13, rivela che ecco colui che forma i monti e crea il vento, e che fa conoscere all'uomo qual è il suo pensiero. Il suo nome è l'Eterno, l'Iddio degli eserciti. Quindi Dio comunica con la sua creazione continuamente, creando l'uomo a sua propria immagine. Dio assicurò che la comunicazione sarebbe stata possibile, così con l'aiuto di Dio gli esseri umani sono oggi capaci, dovrebbero essere capaci, di capire e rispondere al suo scopo spirituale. Riuscì l'Eterno a destare il cuore del re di Persia affinché costui effettuasse la liberazione del popolo di Dio dalla cattività in Babilonia? Vedremo, chi ha studiato il libro di Esdra sa dare la risposta. Difatti Dio non parla soltanto ad uomini pii come i suoi profeti, ma Dio a volte eccezionalmente ha parlato con uomini pagani proprio perché questi uomini eseguissero la sua volontà. In Esdra capitolo 1 versetto 1 è narrato che nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunziata per bocca del profeta Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno l'editto della liberazione dei giudei da Babilonia e l'autorizzazione per loro di tornare a Gerusalemme per la ricostruzione del Tempio. Dio può comunicare con chiunque lui scelga, anche con importanti re come Ciro, che per quanto pagano fosse, però realizzò la volontà di Dio. Il re Salomone commentò una volta: «Il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace». Difatti, nessuno può resistere a Dio quando Dio interviene nella vita di qualcuno. Com'è rivelata la verità sulla natura divina di Gesù Cristo? Cioè, in che modo il Padre Eterno rivela all'uomo la vera natura divina di suo figlio Gesù Cristo? In Matteo 16, 17 c'è quell'episodio che molti di voi conoscete, quando Gesù, replicando a Pietro, gli disse: «Tu sei beato, Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne, il sangue ti hanno rivelato che io sono il figlio di Dio, ma il Padre mio che è nei cieli te l'ha rivelato. Il Padre ha rivelato la sua preziosa verità ai suoi apostoli e profeti e questi a loro volta l'hanno preservata per noi, per le future generazioni. Oggi la nostra comprensione della parola di Dio è basata su questa stessa rivelazione e l'illuminazione spirituale delle scritture continua anche nell'età presente. Ora io non prego solo per questi, diceva Gesù in Giovanni 17:20, ma prego anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Quindi quando noi leggiamo la Sacra Bibbia, i Vangeli, le lettere degli Apostoli o i profeti stessi, in realtà Cristo ha già pregato perché noi credessimo alle loro parole. In Matteo 28, dal versetto 19, questo è il grande mandato che Dio ci ha affidato. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E questa è una grande consolazione, un motivo di grande conforto. Quali caratteristiche e compiti avevano i primi cristiani? È importante vedere come si comportavano per sapere noi a che punto ci troviamo dopo 2000 anni. In Atti capitolo 2, versetto 42, vediamo che i primi cristiani erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli. E voi siete qui ad ascoltare questo insegnamento e quindi potete essere rafforzati, rinvigoriti e rincuorati che siete fra i primi cristiani. E quindi erano nella comunità fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Con il sistema del coronavirus oggi non possiamo rompere il pane insieme, non possiamo avere comunione fraterna in persona, ma possiamo pregare gli uni per gli altri e possiamo attendere all'insegnamento. Il termine dottrina significa semplicemente insegnamento ed è quello che la parola di Dio è. Ed è questo insegnamento che sintetizza il modo di vivere cristiano. Le congregazioni di quel primo secolo non possedevano all'inizio i libri che adesso chiamiamo il Nuovo Testamento. Noi siamo molto più avvantaggiati. Essi avevano invece degli apostoli scelti che insegnavano loro dalle scritture di quello che oggi chiamiamo Antico Testamento e da quello che avevano imparato prima di tutto direttamente da Gesù Cristo. E la loro autorità, autorevolezza veniva direttamente da Cristo. Difatti Gesù più di una volta diceva: chi riceve voi riceve me. La funzione che ebbero gli apostoli di Cristo come prima generazione di testimoni non fu più assegnata a nessun'altra delle altre generazioni successive. In Giovanni 15, versetto 27, Gesù afferma che voi mi rendete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio, e or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Quindi loro sono stati testimoni oculari, hanno scritto per noi e quello che noi leggiamo, la parola scritta, noi abbiamo fede in quello che loro hanno scritto. Così, autorizzati dallo Spirito Santo, i primi apostoli e i primi convertiti vissero realmente il Nuovo Testamento prima ancora che esso fosse scritto e le loro vite composero la carne, le ossa e i nervi di ciò che più tardi venne poi chiamato Nuovo Testamento scritto. Riassumendo le esperienze di questi testimoni apostolici, l'apostolo Giovanni, uno di loro, scrisse sempre nella sua prima lettera, nel capitolo 1, nei primi tre versetti, lui scrive: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e l'abbiamo veduta con i nostri occhi e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il suo figliuolo Gesù Cristo. Ora questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Sono parole meravigliose. Altro che alcuni si fanno chiamare testimoni di qua, testimoni di là. Quei testimoni furono gli unici e che hanno scritto per noi e dopo di loro non ce ne sono più. Ora, perché Dio ha voluto mettere le sue promesse per iscritto? In Geremia 29, nel versetto 11, dove attraverso il profeta Dio dice: poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, i miei pensieri sono pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza, per darvi un avvenire e una speranza. Dio ha indirizzato queste incoraggianti parole ad una nazione che allora era in schiavitù in Babilonia secoli fa. Ma le sue parole sono applicabili anche a noi oggi, in quanto offrono un messaggio di speranza e un brillante futuro sia per ogni individuo che per interi popoli. Le parole di Dio sono applicabili oggi come in passato, quando furono scritte. In quanto lo spirito umano resta invariato nel tempo, gli uomini e le donne erano sottoposti alle stesse passioni e non erano una stirpe diversa di umanità. Le cose che sono avvenute a loro servono per il nostro apprendimento, per il nostro incoraggiamento, per la nostra speranza e il nostro conforto, e qualche volta fungono anche da solenne ammonizione. Difatti, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 10, versetto 11, c'è scritto che tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono state scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. In Romani 15, versetto 4, infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo ferma la speranza. Ecco perché studiamo la Sacra Bibbia continuamente. Ora, che cosa garantisce Dio con la sua parola, con la Bibbia? A cosa serve la parola di Dio? Notate bene in Isaia 55, dal versetto 10 in poi, Isaia 55, dal versetto 10, dice: «È come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiata la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì da dar seme al seminatore e seme da mangiare, così è della mia parola». Uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto quello che io voglio, e menata a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Quindi la parola di Dio è infallibile, la Bibbia è infallibile, quello che la Bibbia dice è infallibile, le promesse che sono scritte nella Bibbia si adempiranno in modo infallibile. Le parole di Dio non sono dette in vano, esse compiranno il suo grande scopo sulla terra. Ora, cosa è necessario fare per avere maggiore conoscenza di Dio, conoscenza spirituale? È molto semplice. Il profeta Geremia, nel capitolo 33, nel versetto 3, dice: invocami, invocami, e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci e non potresti mai conoscere se tu non mi invochi. Invocami! Ma questo implica e richiede la preghiera. Ma quante di noi veramente pregano e invocano Dio per conoscere Dio di più? Prima di tutto dobbiamo avere una fame spirituale per la parola di Dio. Allora, leggendo e studiando la Bibbia, scopriremo la verità, le verità fondamentali su Dio e sul suo modo di vivere. E possiamo vederle ampiamente dimostrate dai fatti reali della vita e dei suoi servitori scelti, e questi insegnamenti ed esempi biblici illuminano il suo carattere ed illustrano la sua volontà per noi. Difatti, nel libro dei Proverbi, capitolo 3, dal versetto, i primi sei versetti, dice: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e di pace. Benignità e verità non ti abbandonino. Legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Se offriamo la nostra sincera obbedienza a Dio, possiamo avere fiducia che Lui dirigerà le nostre vite sui giusti passi. La Bibbia è il prisma nel quale la luce di Cristo è riflessa nei suoi bellissimi colori. Cristo è veramente la parola vivente di Dio. Potremo un giorno fare a meno della parola di Dio? Potremo mai fare a meno di mangiare, di essere nutriti, di aver fame della parola di Dio? Quando Gesù disse: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Notate il profeta Isaia, nel capitolo 40, nel versetto 8, dice una grande verità. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno. Sono parole stupende. Anche la nostra vita, come l'erba, come il fiore, si secca e appassisce, ma la parola del nostro Dio sussisterà in eterno. Il destino della parola di Dio è stato profetizzato da migliaia di anni. Gesù Cristo disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ora, in che modo Dio Creatore ci aiuta a rafforzare le relazioni interpersonali, che spesso sono quelle che mancano o quelle che ci fanno soffrire? Dio fornisce, dall'inizio alla fine della Bibbia, degli accorgimenti per rinforzare e ravvivare le relazioni tra di noi, tra gli esseri umani in genere, ma anche tra i membri del corpo di Cristo. Quello che caratterizza in maggiore misura la nostra era moderna, infatti, sono le discordie nelle relazioni personali. E questo collasso è iniziato non molto tempo dopo la creazione della vita umana stessa. Infatti Adamo ed Eva diventarono estranei a Dio. Il loro figlio maggiore uccise il fratello e tale disfacimento continuò da allora fino ai giorni nostri, con relazioni disgregate ovunque. Non abbiamo più fiducia verso gli altri, siamo diffidenti gli uni verso gli altri. Le relazioni non durano molto a lungo, i matrimoni durevoli hanno cessato di essere la norma e le carriere di lunga durata sono sparite. Non molto tempo fa una persona poteva lavorare per la stessa ditta per 40 anni e allora andare in pensione forse anche con un orologio d'oro come premio. Non è più così. I giovani stanno provando sulla loro pelle che i lavori durevoli sono quelli più difficili da trovare. La diagnosi è semplice. I rapporti interpersonali che funzionano sono basati su regole comuni e quando i valori diventano vaghi e la gente non può essere d'accordo nell'accettare e aderire agli stessi valori, la società allora va in decadimento. Ci devono essere dei principi da seguire per l'essere umano, altrimenti continuerà ad avere il caos nelle sue relazioni personali. La Bibbia è il libro per eccellenza che tratta le relazioni umane e la relazione più importante che l'uomo possa avere è quella con Dio. Essa mostra come una riconciliazione con Dio possa portare al giusto ripristino delle nostre relazioni con gli altri esseri umani, con il nostro coniuge, con i nostri figli, con i nostri amici e con i nostri colleghi. Qual è la natura della relazione di Dio con suo figlio Gesù Cristo? Perché se noi vediamo la natura della relazione di Dio con suo figlio Gesù Cristo, comprenderemo quanta strada abbiamo ancora noi da fare. Difatti in Giovanni 3, versetto 35, è scritto che il Padre ama il figliuolo e gli ha dato ogni cosa in mano. Poiché il Padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che egli fa. E in Giovanni 5, versetto 20, è scritto che poiché il Padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, egli mostrerà opere ancora più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Molte scritture mostrano che la loro è una relazione di amore, di armonia e di cooperazione. La loro è una relazione perfetta. Dio Padre e suo figlio Gesù Cristo offrono all'uomo e alla donna, creati a loro immagine, l'estensione della loro armoniosa relazione. Infatti in Giovanni 14, 21 è scritto che chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io stesso l'amerò e mi manifesterò a Lui. Quindi Dio il Padre e Cristo il Figlio estendono il loro amore a uomini e donne, ma il loro amore è basato aderendo a valori eterni che originarono con il Padre. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato, disse Gesù. Il Padre e il Figlio sono completamente uniti dalle leggi spirituali con le quali loro governano l'umanità. E queste leggi spirituali rivelano l'amore di Dio e sono date a beneficio dell'uomo. Quelli che si oppongono a queste leggi di amore causano miseria e sofferenza sia a se stessi che agli altri. E ciò influisce negativamente anche sui rapporti interpersonali. Cos'altro è offerto adesso e per sempre a coloro che seguono volenterosamente le leggi spirituali di Gesù Cristo e del Padre? In Giovanni 14, versetto 23, Gesù dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. E in Giovanni 1, 12 dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. E nella prima lettera a Timoteo capitolo 4 versetto 8 dice: mentre l'amore vero, la pietà, l'agape, è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella a venire. Dio è amore ed è quello che Lui vuole trasmettere a ciascuno di noi. La salvezza è offerta gratuitamente a quelli che sono chiamati, che sono pronti a pentirsi dei loro peccati passati e diventano obbedienti al Padre. Notate che il pentimento, il battesimo in acqua e l'imposizione delle mani sono delle richieste bibliche ben specifiche per ricevere lo Spirito Santo, e avere lo Spirito Santo è essenziale per la salvezza. Le nostre relazioni dovrebbero riflettere l'armonia che c'è tra il Padre e il Figlio? Ovviamente sì. Le nostre relazioni dovrebbero, altro che, dovrebbero riflettere la perfetta armonia che c'è tra Padre e Figlio. Nella prima lettera a Giovanni, capitolo 4, dice: questo è il comandamento che abbiamo da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. E da questo conosciamo che amiamo i figliuoli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Prima Giovanni 5, versetto 2, per i vostri appunti. L'amore è governato e definito dagli eterni valori che procedono dal grande trono di Dio. L'unica soluzione reale per costruire delle buone relazioni con il nostro prossimo è pentirsi ed iniziare ad osservare i comandamenti di Dio, a cominciare dai 10 comandamenti, i quali definiscono il vero amore verso Dio e verso il nostro prossimo, sia nella lettera che nello spirito. Conseguire una buona relazione con Dio e con i nostri simili ci guiderà ad una migliore comprensione dello scopo e del valore della vita. Qual è lo scopo della nostra esistenza? Qual è lo scopo della tua esistenza? Qual è il tuo posto nell'universo? Romani 8,19 dice che la creazione, questa creazione di cui noi facciamo parte, con brama intensa aspetta la manifestazione dei figliuoli di Dio. E se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate, ecco, stanno per diventare nuove. Lo scopo della nostra vita è chiaramente collegato alla creazione e non è completato con la creazione fisica del primo capitolo di Genesi. La creazione fisica è seguita da una creazione spirituale che Dio sarà pronto a donare alle vite degli esseri umani convertiti. Dio ha già cominciato a lavorare nella nostra testa e la creazione spirituale è ancora in atto e sarà completata mediante la risurrezione dalla morte. Ora, il mistero della vita fu conosciuto da sempre, cioè il mistero dello scopo della vita. Gli uomini l'hanno conosciuto da sempre. Diciamo di no, perché soltanto a un certo punto della storia dell'umanità Dio lo ha rivelato. In Romani 16, nel versetto 25, dice Paolo qui: conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti, ma ora è manifestato mediante le scritture profetiche, secondo l'ordine dell'Eterno Dio, è fatto conoscere a tutte le nazioni. Quindi voi notate che lo scopo per cui Dio ci ha creati è stato tenuto oscuro a tante generazioni. L'Apostolo Paolo scrive in Efesini 3,9 che era venuto il tempo di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Quindi Dio ha sempre avuto un piano prima ancora della fondazione del mondo, ma lo ha rivelato piano piano man mano che passavano i secoli. Soltanto coloro che sono chiamati i primi frutti nella Bibbia, cioè quelli che Dio ha chiamato alla salvezza, adesso comprendono veramente questo mistero, che è la missione della Chiesa di proclamare, chiarificare e rendere noto tale mistero, la ragione per cui noi esistiamo, il motivo per cui Dio ci ha creati. Questo non è il solo giorno della salvezza. Molte persone sono ignare del grande piano di Dio e non sanno che, anche se non è in questo tempo che viene data loro l'opportunità di salvezza, quell'opportunità ci sarà in seguito, Quindi tutto questo noi sappiamo che è spiegato nel nostro opuscolo Le feste bibliche, disegno divino per la salvezza dell'umanità. Fornisce delle importanti rivelazioni per capire questo importante tema dalla Bibbia e vi invito, vi incoraggio a leggerlo o a rileggerlo o a considerare questo opuscolo come un libro di consultazione della sana dottrina per quanto riguarda il disegno di Dio, il mistero di Dio. Il nostro ruolo futuro sarà come una relazione familiare? Alla fine, qual è lo scopo finale? Sembra una cosa banale, eppure guardate nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 6, dice Dio: io vi sarò per padre, io vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Praticamente il nostro ruolo futuro sarà quello di essere adottati come figli di Dio e di avere una relazione familiare con Dio. L'Apostolo Paolo disse ai cristiani della Galazia: perché siete tutti figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Cioè, a motivo della fede che noi abbiamo in Cristo Gesù, siamo visti da Dio, adottati da Dio come suoi figlioli. Dio sta creando, plasmando e formando la sua futura famiglia. E questa famiglia sarà interamente composta da esseri spirituali destinati ad essere nel regno di Dio come suoi figli, aventi la vita eterna donata loro dal Padre. Una cosa proprio che va oltre ogni nostra immaginazione. I membri della Chiesa sono già entrati nel regno di Dio. Noi siamo già parte del regno di Dio. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, notate quale verità importante è rivelata nel versetto 50. Dice: ora questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né la corruzione può ereditare la incorruttibilità. Per ottenere l'immortalità che Dio e Gesù Cristo già posseggono, la nostra composizione fisica deve essere mutata, cambiata, e come puntualizza l'Apostolo Paolo, come abbiamo portato l'immagine del terreno, così dovremo portare l'immagine del celeste, spirituale. Quando avrà luogo la nostra trasformazione da mortali a immortali? Questa risposta la troviamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 21. Poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua seconda venuta. Questo meraviglioso cambiamento avrà luogo al tempo della risurrezione di quelli che sono morti in Cristo, cioè con lo stesso Spirito di Cristo, insieme con i veri cristiani che saranno ancora in vita al suo ritorno, i quali saranno mutati in un batter d'occhio. Quindi il tempo disposto per questi eventi stupefacenti sarà proprio alla seconda venuta di Gesù Cristo qui sulla terra. E questo è scritto nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, a cominciare dal versetto 16, dove leggiamo che il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. E quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi quelli che saranno trovati viventi, che saranno rimasti, saranno rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, e così saranno sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Sappiamo che il Signore e con tutti questi santi risuscitati, non resteranno poi sempre nell'aria, sospesi come se dovessero suonare le arpi e aoziare per l'eternità sulle nuvole. Sappiamo che loro scenderanno a Gerusalemme per adempiere le promesse, le profezie della instaurazione del regno di Dio a Gerusalemme e da dove, da quella città, Cristo governerà spiritualmente il mondo intero. Quale garanzia Dio ci dà che tutto questo si verificherà? In Romani 8, versetto 11, dice che se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci venga dato, abbiamo bisogno di ricevere lo Spirito Santo attraverso il battesimo dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani dei ministri di Dio e abbiamo bisogno che questo Spirito Santo abiti, dimori dentro di noi. Ricevere lo Spirito di Dio costituisce la promessa che noi riceveremo la nostra completa ricompensa risuscitando a vita eterna come figli di Dio, ma solo continuando ad essere fedeli sino alla fine, perseverando per tutta la nostra vita, questo Spirito sarà la nostra garanzia o caparra della vita eterna nel regno di Dio. Quelli che ricevono lo Spirito Santo nell'era presente si uniranno alla famiglia eterna di Dio al tempo della prima risurrezione. Ecco perché è così importante. Stiamo giungendo verso la fine. Cosa sta pianificando Dio per la sua famiglia spirituale, cioè per tutti noi? In Romani 8, versetto 29, dice perché quelli che egli ha preconosciuti, che ha conosciuti prima degli altri, li ha predestinati, cioè ci sta offrendo un destino che ancora noi, a cui noi ancora non siamo arrivati, ad essere conformi, qual è questo destino? Quello di essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. Romani 8, 29. Infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, ben si addiceva a colui per cagione del quale sono tutte le cose, per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetto per via di sofferenze il duce della loro salvezza, poiché è colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno, per la quale ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Quindi, fratelli e sorelle, Dio sta pianificando una grande famiglia con molti figli. Nell'era a venire, Gesù affiderà la supervisione del mondo alla sua famiglia di santi risuscitati. Difatti, in Apocalisse 20, versetto 4, è scritto: «Ed essi torneranno in vita e regnarono con Cristo 1000 anni» nella visione futuristica. La Bibbia ci dice che i servi, convertiti o santi di Dio, parteciperanno all'amministrazione della sua creazione. La restaurazione e il giusto dominio di questa terra sono parte integrante del piano maestro di Dio e Lui intende che tutto il mondo sia come il giardino di Eden. L'umanità ha lungamente sognato di un paradiso terrestre di pace e abbondanza e molti hanno voluto fare strada a quell'utopia attraverso il miglioramento della conoscenza della tecnologia umana. Ma i mass media regano testimonianze giornaliere sul fatto che quella utopia non avverrà mai senza l'intervento soprannaturale di Dio. Comunque, una volta che una parte dell'umanità sarà portata al vero pentimento, il piano millenario di Dio oltrepasserà tutti i sogni utopici mai immaginati dalla mente umana. Ora vi pongo l'ultima domanda. La Bibbia è parola infallibile di Dio perché ci guarda dentro e ci rivela il futuro? La risposta è assolutamente sì. La Bibbia è parola infallibile di Dio, perché ci riguarda dentro, ci scruta dentro e addirittura ci rivela anche il futuro. Ci mostra che noi vinceremo con Cristo. La Bibbia ti porta ad affidarsi a Dio in un mondo incerto e mortale. È abbondantemente evidente che viviamo in un mondo molto incerto. 3000 anni fa Salomone confermò che l'uomo infatti non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Tuttavia Dio ci ha lasciato la sua parola scritta, la Bibbia. E nel Salmo 119 è scritto: «La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero». E in Giovanni 16, secoli dopo, Dio esprime nel versetto 13: «Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire». O Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di età in età, fin dall'eternità in eterno Tu sei Dio, esprime Salmo 90. Dio è sempre là, come l'Apostolo Pietro scrisse: non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Dio abita l'eternità e non dipende da leggi fisiche di tempo e spazio. È Dio pienamente cosciente di quello che ci aspetta nella nostra vita e della nostra temporanea esistenza in questo mondo? Certo che ne è pienamente cosciente. Nel Salmo 90, dal versetto 9, noi finiamo gli anni nostri come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni o a 90 anni, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità. La Bibbia riconosce l'insicurezza e l'incertezza nell'esistenza terrena dell'uomo, ma come evidenzia essa il carattere di Dio in contrasto con le vicissitudini umane? Beh, dice: ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento. Questo lo troviamo scritto nella lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 17. Dio è la cosa più stabile nell'intero universo, e il suo piano completo e il suo scopo rimangono invariati e costanti nel tempo. Dio è il nostro rifugio, la nostra sicurezza e la nostra speranza nell'affrontare le insicurezze che ci affliggono. Quindi su chi dovremmo fare l'affidamento? Non lo sai tu? Non lo hai tu udito? L'Eterno è l'Iddio dell'eternità, il Creatore degli estremi confini della terra. Egli non s'affatica e non si stanca. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. Cosa ci ha promesso di fare Dio quando siamo amareggiati da dubbi e incertezze? Perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono quello che ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Neanche la morte può sconfiggere coloro che confidano in Dio, e a tale proposito Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morrà mai. Ovviamente Gesù qui parla della morte eterna, perché noi tutti affronteremo la fine di questa vita terrena. Dunque Cristo promise che ci sarà una risurrezione alla vita eterna per quelli che veramente confidano in Dio e nella sua parola. In Giovanni 5, 24 Gesù dice: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E questo è lo scopo dello studio della Bibbia come parola di Dio. Quelli che sono veramente convertiti o quelli che si stanno avviando alla conversione, al battesimo, si sono pentiti e hanno ricevuto lo Spirito Santo o che lo devono ricevere, se rimaniamo fedeli fino alla fine, abbiamo la promessa sicura di una risurrezione alla vita eterna nel regno di Dio. Queste sono le parole che Dio ha fatto scrivere nel suo libro, la Bibbia. E nessuna delle sue parole cadrà a vuoto. Soltanto alla fine del mondo, il mondo scoprirà che la Bibbia è la parola di Dio. Beati voi, fratelli e sorelle, che lo state scoprendo adesso. Ma assieme al dono c'è anche la responsabilità di dare conto a Dio dell'uso che facciamo della sua parola. Che Dio possa proteggervi e benedirvi.